Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Una buona giornata a voi tutti amici sintonizzati sulle frequenze del circuito nazionale della Voce della Speranza. Come avete sentito dalla sigla, prendiamo in considerazione i giornali di oggi, alcuni giornali diciamo, per una riflessione su alcuni dei temi presenti, in particolare su Repubblica, La Stampa, il Corriere della Sera. Lo facciamo come di consueto con il pastore avventista Rolando Rizzo, che ci sta ascoltando da Forlì. Ciao Rolando.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno. E abbiamo anche in linea il professor Paolo Naso, politologo, giornalista, insegna alla Sapienza di Roma. Ci senti Paolo? Pronto? Abbiamo qualche difficoltà forse con la linea con il professor Paolo Naso, ma intanto io forse comincerei subito, Rolando, con il tema più, diciamo, più dibattuto in queste ore. Ci sono in previsione appunto le manifestazioni degli studenti. Io leggo sulla stampa: studenti, bagarra e cortei. E ancora su Repubblica. Vediamo cosa troviamo su Repubblica in prima pagina. Dunque, sull'università, rissa con il PD, caos al Senato, oggi corteo degli studenti, quei ragazzi inascoltati, su Repubblica. E ancora vediamo sul Corriere della Sera: università, tensione sulla riforma, oggi cortei a sorpresa, un ordigno nel metro di Roma ma non poteva esplodere. Allora, qui naturalmente sono tante i motivi, le apprensioni, insomma, i motivi di apprensione. Rolando, qual è la tua forse prima riflessione su quello che potrebbe essere una giornata molto calda oggi?
Ma speriamo di no, cioè speriamo che l'impegno della maggioranza degli studenti, della stragrande maggioranza degli studenti, sia tale da evitare qualunque così elemento di violenza, anche se a me pare che quelli che hanno le responsabilità dell'ordine, mi pare che abbiano fatto di tutto, parecchi di loro, per incitare alla violenza in qualche maniera, no? Per come hanno reagito nei loro confronti, al di là di quello che è il valore delle loro idee. Io credo che una classe politica dovrebbe sempre reagire con estrema compostezza, con estrema disponibilità all'ascolto. Poi, ripeto, possono anche volere sciocchezze gli studenti, però dei ragazzi di 20 anni, cioè, andrebbero trattati con un minimo di rispetto. Io sono rimasto scioccato giovedì sera a Ballarò di vedere un ministro della Repubblica che dà ripetutamente le vigliacche ad un ragazzo di 20 anni. Allora, sono cose queste che non si possono tacere, non è concepibile che un ragazzo di 20 anni parla, magari dice delle sciocchezze, ed un ministro che ha la scorta, che ha un potere nelle mani, dia ripetutamente del vigliacco e gli impedisca di parlare. Cioè, io credo che siamo ad un punto nel nostro paese dove tutto si fa per suscitare la violenza.
Quindi, insomma, ci sono delle responsabilità da più parti. Io immagino.
Vorrei essere molto chiaro.
No, sei chiarissimo.
Io non parlo. No. Dico, il mio non è un discorso di sinistra o di destra. Per me, chiunque è al potere, chiunque è un ministro e vede una manifestazione di giovani e sente parlare un giovane, anche se il giovane dice sciocchezze, gli faccio notare. Ma quello di dare del vigliacco, di impedirgli di parlare, io credo che sia qualcosa di ignobile.
Allora, naturalmente,
non è possibile che un paese abbia ministri di questo genere.
Naturalmente questi sono giudizi molto duri che sentiamo da Rolando, dal pastore Rolando Rizzo. Ci farebbe piacere anche sentire le eventuali opinioni diverse da parte dei nostri amici in ascolto, quindi sentitevi liberi di chiamarci allo 055 41 40 40, sono le 8 e 22 minuti in questo momento, quindi dunque siamo in diretta, 055 41 40 40. Senti, prima di provare a ricontattare il professor Paolo Naso, proprio su questo tema delle rivendicazioni degli studenti, ma non solo degli studenti, perché anche i docenti universitari sono in agitazione per la cosiddetta riforma Gelmini, quindi tenteremo di ricontattarlo. Ma intanto forse passerei a un altro tema ben presente sui giornali di oggi. Io vedo in particolare l'addio a Bearzot. Uno potrebbe dire, beh, insomma, fra i tanti problemi che ci sono nel nostro paese, forse questo addio non è così centrale, insomma, per l'opinione pubblica italiana. Ma leggendo i giornali, invece, è proprio in prima pagina. C'è una foto, un articolo e una foto sul Corriere della Sera. Addio a Bearzot, il simbolo dell'Italia mondiale. E ancora, sulla Stampa, addio a Bearzot, il CT dell'Italia mondiale. C'è un articolo di Roberto Beccantini, non cercava gli applausi. E ancora di Massimo Gramellini, l'italiano di confine. E infine su Repubblica, sempre una foto in prima pagina, Bearzot, leggenda mondiale. Gianni Mura, il secondo padre, lo chiama, e Gabriele Romagnoli, allenatore per sempre. Allora, tra l'altro io so, Rolando, che a te il calcio piace, insomma, a livello dilettantistico l'hai praticato. Ecco, qual è stata la tua...
Io credo che tutti questi articoli su Bearzot sono assolutamente giustificati, perché Bearzot, intanto il calcio è un'industria, quindi è qualcosa che muove e che muoveva anche al tempo di Bearzot, muoveva miliardi. Quindi al di là di qualunque giudizio, come posso dire, tipo morale o tipo sociologico, quello che è sicuro è che è un fenomeno di vastissima portata, e avere in questo mondo, come dire, miliardario, avere un uomo che è capace di attraversarlo con il senso dei valori, il senso dei principi, con la rettitudine, con onestà, parte senza, c'è un bellissimo articolo di Massimo Gramellini che parla del Bearzot che vinto il mondiale, uscito come commissario tecnico, poteva realizzare valanghe di soldi, no? Passando da un talk show all'altro, facendo il consulente, invece è un uomo che si è messo da parte, quindi era un uomo di grande cultura, che ha vissuto con un'estrema dignità, quindi io credo che, voglio dire,
si meriti questo omaggio generale,
penso, assolutamente,
e questo tra l'altro, ecco, una figura straordinaria, come tu hai detto, un po' controcorrente rispetto al nostro tempo, che invece mette, insomma, al centro la visibilità. Però magari torneremo a parlare di Bearzot e di quello che ha rappresentato, insomma. Intanto abbiamo ritrovato in linea Paolo Naso, il professor Paolo Naso. Ci senti, Paolo?
Sì, buongiorno. Chiedo scusa, qui c'è un tempaccio.
Infatti l'abbiamo sentito che ci sono dei problemi dalle tue parti. Allora, torniamo a parlare dei cortei a sorpresa, e mi sembra di aver letto sulla Stampa che già hanno fatto la questura, ha fatto sapere che aspetta una delegazione di studenti che chiedano l'autorizzazione a poter manifestare, fornendo quindi le indicazioni delle iniziative messe in cantiere, come è accaduto per la manifestazione volante ieri davanti al Montecitorio, perché altrimenti qui scattano degli arresti, insomma, è cioè, c'è poco da scherzare. Allora, Paolo Naso, con quale spirito vedi quello che sta per succedere nelle prossime ore a Roma?
Ma con spirito di preoccupazione, ma anche di grande e convinta determinazione che manifestare è giusto. Preoccupazione perché è chiaro che si sta tentando un'opera di criminalizzazione di questo movimento, di coloro che lo sostengono, tra di essi molti docenti. Io mi reputo una persona che è in piazza con gli studenti e con questo movimento, e però ovviamente anche con grande determinazione, perché se un movimento regge per 2 anni e mantiene viva la sua protesta e nulla accade, beh, è chiaro che tutto questo implica anche un giudizio politico molto severo sul modo di fare le riforme in questo paese.
Io leggo sulla Stampa di oggi, in prima pagina, un articolo di Luigi Laspina, tanto rumore forse per nulla. Sul teatro della vita pubblica italiana va in scena oggi una commedia assurda e azzardata, perché la rappresentazione potrebbe anche trasformarsi in tragedia, ma come quelle di Beckett, non certo di Eschilo. Appelli delle più alte istituzioni dello Stato alla calma, minacce di repressioni inesorabili, inviti ai padri perché tengano a casa i figli, i palazzi della politica isolati, annunci di guerriglie urbane fantasiose guidate da un'immaginazione che non va più al potere, come sognavano i ribelli del 68, ma si rifugia nei vicoli di Roma. Insomma, sembra di essere stamane alla vigilia della madre di tutte le battaglie, alla fine della quale la vittoria della Gelmini aprirà il baratro nell'università del nostro paese, o la sua sconfitta sarà la salvezza per il futuro dei nostri giovani. Come spesso
c'è poco da scherzare, c'è poco da ironizzare, la situazione è gravissima. Allora è facile descrivere con toni anche leziosi e dotti la situazione, ma
non ti piace,
il problema vero è che dietro queste proteste, che durano da 2 anni, c'è un disagio gravissimo. La società e il sistema politico ha scelto di non ascoltare questo disagio, si è assunto così una responsabilità enorme dal punto di vista culturale, ma io vorrei dire anche dal punto di vista politico. Ma parliamo dal punto di vista culturale, qua c'è una generazione, anzi più generazioni, perché non sono studenti solo ventenni, ci sono anche dietro ricercatori di 30 e 40 anni, i quali con questo nuovo ordinamento che si prefigura l'università italiana vedono precarizzare in modo definitivo e strutturale il loro futuro. Ecco, da questo punto di vista, dietro le proteste, belle o brutte, corrette o scorrette, c'è una grande domanda di futuro. Il sistema politico, questa classe politica ha inteso non ascoltare, si è rifiutata di ascoltare questa domanda di futuro. Questo lo trovo molto grave.
Allora, ricordo che siete all'ascolto di Sfogliando il Giornale, abbiamo in linea Paolo Naso, professor Paolo Naso, politologo, giornalista, e Rolando Rizzo, pastore avventista. Ma adesso direi, mettiamo... Aspetta Rolando, un attimo solo, perché abbiamo una telefonata. Vediamo se riusciamo a mandarla in onda, un attimo solo, perché ecco, i nostri potenti mezzi... Allora, vediamo, pronto Giuliano da Roma, prego.
Dunque, io non guardo la televisione, non ho messo ancora il decoder, perché mi invade. E non ho visto quella situazione brutale che ha descritto il pastore Rizzo, con il quale sono assolutamente d'accordo, perché ho idea che siamo di fronte a una vilificazione della politica e una vilificazione di qualsiasi opposizione. Qua siamo di fronte a un atteggiamento essenzialmente dittatoriale che ha una connotazione molto precisa, sottolineata secondo me dal tentativo di imporre arresti preventivi, un atteggiamento degno del Cile di Pinochet. Sicché qui siamo di fronte non soltanto a una classe politica un po' demente, ma un atteggiamento, e ripeto, lo dissi un'altra volta, di repressione strutturale da parte del sistema nei confronti di qualunque opposizione popolare.
Vabbè, adesso sentiamo qual è il parere su questa
analisi. Una trasformazione, io credo che sia una trasformazione della democrazia in autoritarismo mascherato.
Va bene, ok. Grazie Giuliano, grazie, prego. Allora, siamo veramente messi così male... Paolo Naso e poi Rolando Rizzo.
Siamo messi molto male.
Insomma, si può parlare di fascismo?
Di nuovo, non giochiamo con le parole. Allora, voglio dire, nessuno parla di fascismo, però che certamente si mette in discussione un diritto costituzionale fondamentale, quale quello di manifestare liberamente nelle piazze, e le manifestazioni esprimono un conflitto, non si fanno le manifestazioni per giocare ai pacifisti o
ai funamboli. Però la gente ha visto le vetrine spaccate, insomma no, è possibile che...
Le spaccate sono un errore politico, sono un errore tattico e sono un errore civile. Però non voglio mascherarmi dietro questo discorso dicendo allora tutto quanto i manifestanti si sono fatti strumentalizzare. Al di là delle vetrine spaccate c'è un dato culturale, politico, che l'ascoltatore rilevava, cioè il fatto che c'è una protesta in corso e le istituzioni hanno deciso di chiudersi a serraglio in modo proprio definitivo, serrando porte e finestre, piuttosto che ascoltare questa protesta che non viene dai centri sociali. Vorrei dirlo, io mi rifugio dietro spalle più grandi delle mie. Chi sabato o domenica scorsa da Fazio ha sentito l'ex rettore dell'Università di Pisa, il professor Settis? Ecco, il professor Settis ha detto una cosa gravissima, ha detto che la cultura e l'università italiana stanno morendo. Il professor Settis non appartiene ai centri sociali né appartiene a Sinistra Libertà. Ha lanciato un monito, ma le pare che qualcuno lo abbia ascoltato? Le pare che uno dei decisori politici che sta approvando questa norma con le tecniche risibili che ieri abbiamo visto in televisione, cioè di articoli citati senza neanche dare il tempo, emendamenti approvati senza neanche dare il tempo di leggerli compiutamente, pur di rispettare il timing parlamentare, le pare che questo sia il modo di rispondere alla domanda che l'università italiana, cioè il nostro cervello, il nostro futuro sta ponendo alla società politica di oggi? A me non pare, onestamente.
Allora, sentiamo Rolando, volevi forse anche porre una domanda?
Volevo chiedere un parere su quello che sto dicendo, ho detto prima, diciamo, al dottor Naso. Dunque, io, come dire, non ho competenze, ho letto diversi articoli, non ho competenze sulla università per estendere opinioni, diciamo, sul valore di questa riforma o meno. Quello però che da cui sono stato colpito in questi giorni, che mi ha fatto quasi venire la sensazione, no, che in qualche modo si voglia, in qualche maniera, che ci sia violenza, si voglia che avvenga qualcosa di brutto, no, per poter in qualche modo sostenere le proprie idee. Cioè, io giovedì ho assistito ad anno zero, dove c'era un giovane che, una ventina d'anni, diciamo, no, potrebbe essere mio nipote, insomma, che parlava, no, può darsi che dicesse anche delle sciocchezze, parlava. A un certo punto c'è il ministro della Repubblica che lo interrompe e gli impedisce di parlare. Ma quello che più mi ha colpito è che questo giovane è stato tacciato di vigliacco, cioè da un ministro che è in una posizione di forza, di potere, che ha una scorta accanto, diciamo, che parla con un giovane che potrebbe essere suo nipote, no? E lo taccia costantemente di vigliacco, ma in modo ripetuto. Ma dico, ma non è questo un, come dire, volere la violenza, volere che qualcosa accada?
Allora, vediamo un po' cosa ne pensa.
Io degli uomini, ma si può, io dico, ma un padre che vuole aiutare un figlio, no? Un nonno, ma può dargli del vigliacco costantemente perché dice delle sciocchezze, ammesso che quel giovane dice delle sciocchezze? Cioè, a me mi sembra veramente qualcosa di inaccettabile, cioè non è possibile che un paese possa accettare di avere figure simili che lo rappresentino, diciamo, in un consiglio dei ministri.
Allora, Paolo Naso, sentiamo il tuo parere, via.
Politico, sì, sì.
Totalmente d'accordo col pastore Rizzo, vorrei di nuovo uscire dallo schema politico, qui non è in discussione soltanto un provvedimento, cioè come veniva fatto notare appunto nell'intervento del pastore ora, poc'anzi, qui si sta tagliando una relazione intergenerazionale, qui abbiamo la società italiana più vecchia del mondo, la società italiana è quella che ha il tasso di natalità più basso al mondo, abbiamo una generazione, io gli dico più generazioni, perché non sono soltanto i ventenni di oggi, ma sono anche i ventenni, i trentenni e perfino alcuni quarantenni che vedono venire meno, soprattutto gli operatori della cultura, coloro che si sono formati delle università, che vedono crollare una speranza realistica di affermazione dei valori per i quali hanno studiato e lavorato per anni, nell'università e nelle scuole. Questo è il dato, questa riforma fa il paio con l'altra riforma che ha tagliato migliaia di posti nelle scuole, cioè i lavoratori. I lavoratori della cultura oggi in Italia sono penalizzati, i fondi per la cultura sono stati diminuiti, quindi c'è, come dire, il governo sta togliendo l'ossigeno alla capacità di questo paese di pensare.
Però a questo punto io ti pongo...
Questo va al di là delle norme, questo è un discorso veramente di rapporto intergenerazionale.
Ecco, allora, sulla stampa di oggi, a pagina 4, si parla di parentopoli in relazione alle università. Per quel che riguarda Roma, il rettore tiene famiglia e la nuora sale in cattedra. Renato Lauro, luminare della medicina, 71 anni, è rettore dell'Università Tor Vergata di Roma, dove lavora anche il figlio, che è docente di endocrinologia. Ecco. Il ministro dice: è la dimostrazione di ciò che sostengo, i baroni temono le nuove regole.
Non c'entra assolutamente nulla, questo è veramente utilizzare pretestuosamente un dato vergognoso della società italiana, non so quanta titolarità di cattedra abbia il ministro che è andato per esempio a sostenere, il ministro in questione che è andato a sostenere un esame di procuratore legale in Calabria piuttosto che nella sua regione, che se non sbaglio è la Lombardia, proprio perché l'Italia funziona così. Sì, funziona che ognuno cerca la sua strada personale, ognuno tiene famiglia, ognuno ha una buona ragione
ma
per aggirare le regole.
Non c'è il
cosa
pericolo,
c'entra questo con la riforma? Nulla.
Non c'è il pericolo che opporsi alla riforma sia anche un tentativo di sostenere lo status quo anche nei suoi aspetti peggiori?
La riforma è peggio dello status quo, è molto più ipocrita dello status quo, perché lo status quo ci dichiara una situazione grave. La riforma dietro l'ideologia del fare, propone invece una novità. Abbiamo fatto. Se ogni tanto invece di fare la gente pensasse, questo governo del fare ogni tanto si sforzasse di essere anche un governo del pensare e dell'ascoltare, farebbe sicuramente meglio, perché il fare in sé non significa niente, perché si può fare male, si può fare addirittura peggio.
Allora, do la parola a Rolando Rizzo, però a questo punto, prima di lasciare il professor Paolo Naso, vorrei chiedergli se può riassumere anche per i nostri ascoltatori i punti principali di questa riforma che non piacciono agli studenti, non piacciono, se capisco bene, neanche ai docenti. Comunque, Rolando, prego una tua replica.
No, chiedevo al dottor Naso se la riforma tocca questo problema delle baronie, cioè se apporta elementi risolutivi.
Bene.
Risolutivi in nessun modo, nel senso che semplicemente trasferisce una pratica della selezione dei docenti a livello nazionale piuttosto che a livello di università, ma gli accordi si fanno, gli accordi per le nomine dei nuovi docenti sono mercanteggiare tra diverse scuole, diverse università, diversi centri di potere, il che è vergognoso perché in altri sistemi universitari, io conosco quello americano, le procedure sono totalmente diversificate, vale molto di più quello che uno produce, vale molto di più quello che uno scrive, le citazioni di cui gode tra i colleghi negli articoli che, o nei saggi che i colleghi scrivono, questo fa carriera, non la relazione con il docente che diventa una specie di nume tutelare sulla propria carriera. Qualcuno quando ha iniziato la carriera universitaria mi ha detto benvenuto nel Medioevo, cosa voleva dire? Vassalli, Valvassori e Valvassini, cioè c'è qualcuno sempre, no, al quale ti devi legare.
Questa è la situazione attuale e la riforma,
una catena di potere.
La riforma non cambia granché.
La riforma non cambia granché, ma fa due cose pessime.
Ecco, vediamo
riforma.
Un po' quali sono.
La prima cosa è che precarizza i ricercatori. Cosa vuol dire? Che oggi se uno entra come ricercatore, che è il primo gradino della carriera accademica, entra nella sua carriera, così come uno che viene assunto alle Poste o uno che viene assunto all'ASL entra in un percorso, salvo sfracelli, questa è la sua carriera. Invece il nuovo provvedimento prevede che ogni 3 anni ci siano delle verifiche. Questo cosa vuol dire? Che coloro che investono sulla carriera accademica ogni tre anni sono a rischio, il che evidentemente è palesemente in contraddizione con l'idea che la ricerca ha bisogno anche di tempi lunghi, ha bisogno di prospettive e di sicurezza. Non si può iniziare una ricerca, dico una sciocchezza, giusto per esemplificare, sul cancro piuttosto che sulla leucemia, sapendo che tu hai 3 anni, minuti contati, se non hai ottenuto il risultato vai a casa. Questo non è modo di concepire la ricerca. Primo grande errore. Secondo grande errore, truccato da un artificio contabile per cui si sono trovati dei fondi soltanto per il prossimo anno, che questa riforma non aggiunge risorse all'università ma ne toglie. Cioè si è voluto fare, come si dice a Roma, le nozze con i fichi secchi. La riforma oggi, qualsiasi riforma, ha bisogno di più risorse. Io ogni anno ricevo una risma di carta, questa risma di carta è la carta che mi viene data per farmi le mie personali fotocopie. Se esaurisco quella risma di carta me ne devo andare a prendere un'altra. Poco male. Dicevo, facciamo non guardiamo soltanto alle piccole cose, ma l'esempio, la metafora della risma di carta in realtà è metafora di un sistema complessivo nel quale l'università in questi decenni ha avuto meno risorse. Investire di meno nell'università in un paese che vive di tecnologie, che vive di cultura, che vive di pensiero, significa davvero precarizzare il futuro di generazioni intere.
Questo dal punto di vista
soprattutto l'opposizione a una legge, è l'opposizione a un modello di pensare il futuro dell'Italia, e i giovani lo stanno capendo con più forza di molti altri.
Ecco, infatti la cosa sorprendente è che questi aspetti di cui tu parli, per esempio il discorso della precarizzazione dei ricercatori, immagino che non siano al centro delle preoccupazioni dei giovani che protestano a Roma oggi. Quali sono i motivi? Ecco, forse più una filosofia di fondo di questa riforma che non piace, non so, o ci sono degli aspetti in particolare che danno fastidio agli studenti?
Certamente, perché viene penalizzata la funzionalità dell'università, per esempio gli accorpamenti significa che corsi di laurea che oggi erano offerti proprio per seguire, come dire, anche tendenze del mercato, domande del mercato, vengono accorpati, quindi si restringe, per così dire, in linguaggio tecnico, l'offerta formativa dell'università italiana, laddove invece c'è un bisogno sempre maggiore di specializzazioni più particolari. Altro esempio, vengono accorpati i dipartimenti. Cos'è il dipartimento? Il dipartimento, soprattutto nelle università monstrum, tipo la Sapienza di Roma o la Statale di Milano, dove io peraltro ho studiato, ecco, cos'è il dipartimento? È casa tua, cioè quel pezzo di università che tu impari a conoscere, a frequentare, perché ti offre tutta una serie di stimoli, contatti, riferimenti molto personalizzati. Ci sono le figure di tutor nei dipartimenti. Bene, questi dipartimenti, che erano un aspetto fortemente innovativo dell'università di oggi rispetto a quella che ho fatto io 30 anni fa, questi dipartimenti anch'essi vengono accorpati in mega dipartimenti, quindi si perde questo senso del tuo luogo nel quale cresce culturalmente in riferimento a un gruppo specifico e particolare di docenti. Quindi si torna sostanzialmente a un'università, come si diceva negli anni miei, diciamo massificata, cioè tu sei un numero dentro un sistema formativo, non sei più una persona che cresce in una comunità scientifica. Questo gli studenti l'hanno capito molto di più di tanti miei colleghi, e questo, a mio modo di vedere, è certamente un merito che hanno avuto, e merito loro aver avuto la forza, la creatività di farcelo notare, perché, come appunto si diceva prima, a tutta questa vicenda si sta aggiungendo un altro elemento che deve preoccupare, cioè la libertà di esprimere il proprio dissenso, e non si può ridurre tutto alle vetrine e ai bancomat sfasciati. Dietro di questo c'è molto altro, e chi si ferma soltanto sul bancomat sfasciato sta guardando l'indice anziché la luna.
Bene, e forse un appello magari che possiamo rivolgere, è vero che in questo momento gli studenti difficilmente ascoltano la nostra radio, ma insomma chiamiamolo auspicio, ecco, in relazione a quello che potrebbe avvenire nelle prossime ore. Se tu hai un figlio, Paolo, lo mandi a queste manifestazioni? Questo lo chiedo anche a Rolando, insomma, cioè, non sono momenti in cui...
Mio figlio ci va da solo, decide liberamente, certo, perché certo, il primo dovere di un genitore è quello di educare il figlio alla libertà e alla responsabilità. Detto questo, io credo che ci sono dei momenti nei quali bisogna esserci con intelligenza, con sapienza, con misura, con creatività. Ecco, io ho fiducia che la manifestazione di oggi avrà sostanzialmente tutti questi ingredienti, e se ci saranno dei provocatori, degli estremisti che vogliono avvelenare questo clima, lo faranno con assumendosi una responsabilità, e tuttavia non è questa la cifra. Non cadiamo nell'errore di pensare che questa della violenza sia la cifra di questa protesta. La protesta ha una prospettiva molto più ampia e sta mettendo in discussione, come dicevamo prima, proprio il rapporto che le generazioni più adulte vogliono instaurare con i più giovani. È un rapporto già precario, questa precarizzazione dell'università e degli altri studi accademici rischia di metterlo definitivamente in discussione. È una società senza giovani, è una società senza futuro.
L'ultima battuta da parte di Rolando Rizzo, prima di un breve stacco musicale e cambiare anche argomento.
Ma è anche il mio auspicio, io se avessi un figlio che decidesse di andare, sarei felice che lo facesse, se ne è convinto. Il mio auspicio è che appunto i violenti, che sono pochissimi, siano isolati, insomma, anche perché fanno il gioco degli avversari.
Certo.
Insomma, ecco.
Bene, allora io ringrazio il professor Paolo Naso dell'Università La Sapienza di Roma per essere stato con noi, averci insomma introdotto forse un po' meglio su queste tematiche che preoccupano, no? Per le prossime ore, ma in generale preoccupano anche per un rapporto tra le generazioni, come abbiamo sentito. Il brano che vi propongo è di Edoardo Bennato, Non farti cadere le braccia. Dunque anche un appello anche per te, Paolo. Non farti cadere le braccia, eh. Grazie, ciao, ciao.
Dalla cucina una voce cara, mia madre che mi dice non farti cadere le braccia, corri forte ma più forte che puoi, non devi voltare la faccia, non arrenderti né ora né mai.
sfogliando il giornale 055 41 40 40 fino alle ore 9 avrete la possibilità di intervenire se lo desiderate.
Corre dentro agli occhi.
In linea il pastore avventista Rolando Rizzo.
Sono un bambino io con ancora i graffi sui ginocchi. Dalla cucina una voce cara, mia madre che mi dice non farti strada.
E sfumiamo Edoardo Bennato, Non farti cadere le braccia, un vecchio successo di questo cantautore che ha scritto delle canzoni interessanti. Allora, riprendiamo la nostra conversazione con Rolando Rizzo, pastore avventista, e prendiamo in considerazione un tema che non è nuovo, ma comunque rimane sempre al centro dell'attenzione, il caso Calabria. Io leggo sulla stampa un articolo di Guido Ruotolo, blitz in Calabria, candidati in fila dai boss per offrire in cambio dell'elezione favori alla cosca e ai detenuti. Le intercettazioni, il capo rassicura l'ex sindaco, da parte nostra ci sarà nei suoi confronti il massimo impegno. E c'è anche un riferimento a Santi Zappalà, in pubblico combatteva le cosche, in privato trattava con i clan. 12 arresti, manette al consigliere del PDL, patto del voto tra politica e 'ndrangheta. Consigliere, c'è una foto del consigliere del PDL sull'auto dei carabinieri dopo l'arresto. E è un argomento che viene affrontato anche sul Corriere, credo anche sulla stampa. Sul Corriere leggo: Calabria coinvolti 3 del centrodestra e 1 del centrosinistra. E qui la par condicio viene sempre rispettata, più o meno. I candidati in coda per avere i voti dal boss. Voto di scambio, arrestato consigliere del PDL, 12 però sono gli arrestati per voto di scambio e associazione mafiosa. La cosca, dunque, la cosca è la cosca dei Pelle, se non sbaglio, sono una 'ndrina del comune di San Luca in Calabria, è stata sempre attiva nel traffico internazionale stupefacenti. Il boss Giuseppe Pelle Gambazza è in carcere ed è attualmente il capo della cosca, erede del padre Antonio morto nel 2009. Il capoclan disse: gestiamo la politica e i nostri uomini anche a Roma. Questo si ricava dalle intercettazioni. Insomma, Rolando, tra l'altro tu sei calabrese, quando tu leggi queste notizie qui...
mi fanno una immensa tristezza. Quello che mi fa più tristezza però non è il fatto che vi siano dei patti scellerati fra politici locali e mafiosi, ma il fatto per esempio che uno di questi politici, è scritto qui sull'articolo del Corriere, ha ottenuto 11.000 preferenze, quindi diciamo 11.000 persone hanno dato la preferenza ad una persona che ha profondi rapporti con la mafia. Questa è la cosa più terribile, ciò significa che
c'è un consenso,
c'è una corruzione molto generalizzata. Credo che poche di quelle 11.000 persone non la sapessero, insomma, ecco.
Senti, ma a questo proposito, possibile che una popolazione che comunque è una popolazione che ha presente anche certi valori legati alla fede non sia permeabile anche dal messaggio che le chiese stesse offrono in rapporto alla lotta contro la mafia, contro l'andrangheta? Insomma, non ci potrebbe essere un effetto maggiore da parte del messaggio evangelico anche per riformare una società come quella calabrese?
Ma sai, le chiese per moltissimo tempo hanno completamente negato la cosa. Non dimentichiamoci per esempio che in Sicilia sino a Papalardo e sino al funerale officiato da Papalardo, quindi siamo negli anni, non ricordo esattamente l'anno, ma insomma siamo tra gli anni 70 e gli anni 80, insomma, ecco, era stata sempre negata l'esistenza della mafia. Quindi le chiese per lunghissimo tempo, le chiese quindi che c'erano, perché in queste zone, come dire, il mondo evangelico, il mondo diciamo non cattolico, sono dei giudizi telefonici, giusto per darti un'idea, in Calabria, in tutta la Calabria ci sono 100 adventisti, 110 adventisti, insomma, ecco, quindi voglio dire, e anche valdesi, eccetera, sono sparute minoranze, insomma, sono realtà che hanno un'incidenza estremamente relativa, ecco. Per cui per molto tempo le chiese hanno in qualche modo voluto ignorare questo fenomeno, insomma, ecco. Oggi è un po' diverso, ma come dire, le chiese intanto sono pochissimo frequentate e comunque i ministri di culto che hanno il coraggio di affrontare queste tematiche sono estremamente rari, insomma, ci sono, ma sono rari anche perché rischiano la vita. Per cui è un gatto che si morde la coda e non so se ci sarà futuro, soluzione per il futuro. Ci sono operatori, per esempio recentemente ho parlato con Cano Grasso, che attualmente è assessore alla cultura del comune di Lamezia Terme e che opera in questa realtà. Ho visto anche tempo fa una trasmissione lì di Fazio, un sacerdote che ha compiuto un'opera mirabile, insomma, in una zona della Calabria, ma sono piccole realtà. La realtà più vasta è una acquiescenza, è un'accettazione, insomma, per il nome della famiglia, il nome del lavoro, il nome della sicurezza.
Ecco, c'è da dire comunque che questi arresti che avvengono, mi sembra con maggiore frequenza che in passato, forse sono un segnale positivo che qualcosa sta cambiando nella lotta, almeno sul piano della repressione, ecco. Certo, non è sufficiente questo.
Sicuramente gli arresti sono un segnale positivo, però, come dire, arresti uno e restano gli altri, insomma, cambiano i rapporti di forza, cioè cambiano gli organi dirigenziali, ma sinceramente sono molto pessimista come ragione, ecco, c'è un ottimismo della volontà, spero che qualcosa accada a livello soprattutto giovanile, insomma, così a livello politico mi pare che il lavoro che si faccia non è molto, insomma.
Stavo cercando nel frattempo un articolo che mi sembra che è apparso sulla Stampa, ma non lo trovo, a proposito della disoccupazione record in Italia, nuove statistiche che segnalano come sta diventando il nostro un paese in cui ci sono ricchi che diventano più ricchi e poveri che evidentemente la disoccupazione segnala diventano più poveri. Ecco, in una situazione sociale di questo tipo non è facile perché mancano le risorse anche per contrastare, insomma, anche sul piano sociale il crimine, dove chi ha i soldi sono persone che sono al di fuori della legge e forse qualcuno può essere tentato di trovare lì la soluzione ai propri problemi, i giovani in particolare. Non credi che questo
certo.
sia...
La disperazione, l'assenza di sicurezza, chiaramente non favorisce i più deboli, anche sul piano morale. Per cui è chiaro che, dato che si morde la coda, diciamo, ci vorrebbe, come dire, tutto un movimento culturale, ma io anche il rapporto per esempio alle disoccupazioni, io credo che noi viviamo un sistema che a mio modo di vedere, no, diciamo, io parlo, come dire, con considerazioni che sono di buon senso, molto molto semplici, può darsi che le mie siano considerazioni sbagliate, però quando una società per poter star bene, no, deve costantemente crescere, cioè quindi aumentare la sua produzione. Io ho l'impressione che proprio a livello universale, insomma, questo modello di organizzazione sociale che nel passato, no, avendo quindi, diciamo, delle regine davanti, aveva un suo ruolo, io credo che oggi comincia a mostrare la corda, per cui ci vorrebbe un grande coraggio dal punto di vista politico per cambiare le prospettive da questo punto di vista.
Allora, cioè purtroppo non abbiamo quasi più tempo e mi dispiace anche perché sento che stanno arrivando delle telefonate. Segnalo comunque che l'articolo che riguarda la disoccupazione record dal 2004 è su pagina 37 della Stampa. L'Istat dice a essere tagliate non sono più solo le posizioni precarie, ma anche quelle a tempo indeterminato, meno 349.000. Si parla del dramma dei giovani senza impiego, il 22,5% in tutta Italia e il 36% di donne al sud. Sale all'8,7%, più di 2 milioni senza lavoro. Sacconi dice: ma nel trimestre c'è una limatura. E vabbè. Ringrazio quindi il pastore Rolando Rizzo e a risentirci mercoledì prossimo. Quindi ti faccio gli auguri di Buon Natale e lo faccio naturalmente anche ai nostri ascoltatori.
A risentirci.
Grazie allora.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.